È giovedì 16 ottobre 2025. State ascoltando il nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti e ciao Fabrizio.
Ciao Carmen. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
Come sempre, la prima parte del programma è dedicata all'attualità. Iniziamo con un importante sviluppo in Medio Oriente. Lunedì, durante un vertice in Egitto, i leader mondiali hanno firmato la prima fase dell'accordo di cessate il fuoco per Gaza, dopo il rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi. C'è sicuramente motivo di festeggiare, ma gli esperti avvertono che le sfide non sono ancora finite. Proseguiremo poi con l'annuncio del premio Nobel per la pace. Quest'anno la vincitrice è Maria Machado, una delle principali figure dell'opposizione venezuelana ai governi di Hugo Chavez e Nicolás Maduro. Durante il suo discorso di accettazione, Machado ha dedicato il premio in parte al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ne parleremo più tardi e cercheremo di capire se questa dedica sia stata appropriata oppure no. Nella nostra sezione scientifica parleremo del Global Innovation Index, appena pubblicato dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale. Tra le notizie principali spicca il sorpasso della Cina sulla Germania nella classifica dei 10 paesi più innovativi al mondo. E concluderemo la prima parte del programma con una conversazione sul premio Nobel per la letteratura. A vincerlo quest'anno è stato lo scrittore ungherese László Grásznahorkai.
Carmen, è sempre emozionante scoprire chi riceve i premi Nobel. E anche quest'anno non fa eccezione.
A quale categoria eri particolarmente interessato?
È difficile dirlo. Forse il premio per la letteratura.
E quello per la pace?
Certo, anche quello. Ma quest'anno è stato offuscato da polemiche politiche, campagne aggressive e, alla fine, da una dedica che ha sollevato molte discussioni.
Bene, direi che ci aspetta un dibattito interessante su questo argomento più avanti nella puntata. Ma ora raccontaci di cosa parleremo nella seconda parte del programma.
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è Introduction to Relative Pronouns, i pronomi relativi. Ne troverete numerosi esempi nel dialogo che seguirà, ispirato alla notizia dell'esposizione ad Assisi delle reliquie di San Francesco, un evento unico nella storia che avrà luogo tra febbraio e marzo del 2026. Nel finale ci soffermeremo sull'espressione idiomatica di oggi: non sapere che pesci pigliare. Il dialogo in cui la useremo prende spunto dalla recente decisione del celebre resort sciistico di Madonna di Campiglio, nel cuore delle Dolomiti di Brenta, in Trentino, di introdurre un limite al numero di turisti per contenere la folla sulle piste.
E con questo che si alzi il sipario.
Tra le celebrazioni per il cessate il fuoco in Medio Oriente risuona l'invito alla cautela da parte degli esperti.
Lunedì, dopo il rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, il presidente Donald Trump ha copresieduto, insieme al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, un vertice per la pace in Medio Oriente a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Durante l'incontro si è tenuta la cerimonia ufficiale per la firma della proposta di cessate il fuoco, un accordo di cui Trump è stato uno dei principali mediatori. Pur riconoscendo la portata storica di questo accordo, gli esperti di politica internazionale sottolineano che la parte più difficile deve ancora venire. Diversi punti del piano in 20 fasi elaborato da Trump per la ricostruzione di Gaza rischiano infatti di rivelarsi molto più complessi da attuare rispetto al rilascio degli ostaggi e alla sospensione delle ostilità. Il disarmo di Hamas e la smilitarizzazione della striscia di Gaza sono premesse necessarie per il ritiro delle forze israeliane. Altri ostacoli riguardano la creazione di una forza di sicurezza internazionale, la ricostruzione delle infrastrutture di Gaza e l'istituzione di un comitato palestinese di governo tecnico che dovrebbe amministrare il territorio sotto supervisione internazionale.
Capisco che ci siano molte difficoltà all'orizzonte, ma penso comunque che il cessate il fuoco e lo scambio di ostaggi e prigionieri rappresentino un enorme passo avanti. Non sei d'accordo?
Non c'è dubbio su questo, ma temo che ci stiamo illudendo un po' troppo. Ottenere il disarmo di Hamas è un'impresa non da poco. Non si tratta solo di una questione amministrativa, ma di smantellare un'intera ideologia.
Ma devono pur riconoscere che per arrivare alla pace il disarmo è indispensabile.
Il problema è che il disarmo potrebbe anche generare divisioni interne al gruppo. E se alcuni militanti decidessero di agire per conto proprio, con provocazioni o attacchi, la situazione rischierebbe di degenerare rapidamente.
È un'osservazione giusta, ma lo status quo non è sostenibile. Forse se vedessero i reali benefici della pace, potrebbero riconsiderare la loro posizione.
È vero. Ma c'è abbastanza tempo per vedere quei benefici? I membri della coalizione del primo ministro Netanyahu sembrano piuttosto irremovibili sul fatto che Hamas debba prima disarmarsi.
Quindi siamo bloccati in un circolo vizioso? Avrei sperato in un maggior ottimismo.
Beh, non fraintendermi, ci sono grandi potenze internazionali coinvolte. Se ognuno farà la sua parte, è realistico credere in uno scenario positivo. Ma dobbiamo prepararci al fatto che il percorso verso la pace sarà tutt'altro che semplice.
la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, riceve il premio Nobel per la pace 2025.
Il 10 ottobre il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Maria Corina Machado per il suo incrollabile impegno a favore della democrazia e dei diritti umani in Venezuela e per aver guidato una resistenza pacifica contro il regime autoritario di Nicolás Maduro. Durante la cerimonia di consegna, Machado ha dedicato il riconoscimento in parte al presidente statunitense Donald Trump. Dopo la firma dello storico accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, mediato proprio da Trump, è difficile negare l'importanza dei risultati che ha raggiunto. Tuttavia, la dedica ha suscitato forti polemiche. I critici sostengono che il gesto sia in contrasto con i principi democratici, per i quali lei stessa è stata votata dal Comitato Nobel. Sottolineano infatti la contraddizione tra la causa che lei rappresenta e le posizioni e dichiarazioni di Trump, spesso considerate antidemocratiche.
Beh, non posso dire di non essere d'accordo. Dedicare il premio a Trump sembra andare contro gli stessi valori democratici per cui ha ricevuto il Nobel per la pace.
Capisco il punto di vista, ma credo sia importante riconoscere i suoi sforzi. A volte, per ottenere un impatto più ampio, servono alleanze non convenzionali.
Impatto ampio o no, schierarsi con qualcuno la cui retorica mina i principi democratici mi sembra una scelta rischiosa. Festeggiare un uomo che ammira apertamente gli autocrati mentre si sostiene la democrazia suona un po' contraddittorio, non credi?
Forse, ma a volte coinvolgere figure controverse può servire ad attirare l'attenzione su un tema ed ad aprire un dialogo.
Non si tratta di aprire un dialogo. Si tratta di non alienare Trump.
E anche questo per Machado è un aspetto da considerare. Quando sei il nemico numero uno di Maduro, hai bisogno di tutto l'aiuto possibile.
La Cina ha sostituito la Germania nella top 10 dell'indice globale dell'innovazione.
Il mese scorso, l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale ha pubblicato il suo indice globale dell'innovazione, Global Innovation Index. Si tratta di un indice che valuta 139 economie attraverso 78 indicatori, tra cui la spesa per la ricerca e il numero di brevetti. L'indice registra un aumento del 7,7% nei finanziamenti destinati all'innovazione. Tuttavia, questi sono concentrati principalmente negli Stati Uniti, nel settore dell'intelligenza artificiale. Nel 2025, la Germania, storicamente leader nell'innovazione, non figura più tra i primi 10 paesi più innovativi. Sebbene continui a contribuire in modo significativo al progresso tecnologico, con oltre 16.700 brevetti, la Germania è stata superata dalla Cina. L'ascesa della Cina è particolarmente significativa dal momento che i suoi risultati superano le aspettative per un paese con un PIL pro capite simile. Il modello cinese di innovazione, fortemente guidato dallo Stato, favorisce rapidi progressi tecnologici, ma è stato criticato per la cattiva allocazione delle risorse e per il rallentamento della crescita economica. Ha contribuito alla nascita di numerose aziende tecnologiche di livello mondiale. Tuttavia, alcuni esperti ritengono che questo approccio non sia sostenibile a lungo termine, a causa del basso ritorno sugli investimenti.
L'ascesa della Cina nelle classifiche dell'innovazione è davvero affascinante. Ma superare la Germania, il paese che ha inventato la stampa, l'automobile e i raggi X? Incredibile.
Beh, la Cina ha un'economia molto più grande. Può formare più ingegneri, aumentare la spesa per la ricerca e sostenere più università. E concordo, la velocità dei progressi è impressionante, ma resto scettica sul loro modello di innovazione guidato dallo Stato. Mi sembra che stiano riversando risorse enormi senza una reale domanda di mercato, e questo spesso porta a uno spreco di fondi.
Ma non è forse questa la natura stessa dell'innovazione? A volte bisogna investire molto per capire cosa funziona. La Cina vanta un elenco notevole di aziende che hanno fatto grandi passi avanti proprio grazie al sostegno del governo.
Sì, ma se tutti questi investimenti non sono orientati dal mercato, si rischia di creare una bolla. Quando i finanziamenti si esauriscono, che ne sarà di quelle aziende?
Vedremo. Finora il governo è riuscito a individuare e sostenere con efficacia le tecnologie più promettenti. Ha già ottenuto risultati notevoli in campi come la biotecnologia e la tecnologia quantistica.
Forse, ma resta un approccio rischioso. Una dipendenza eccessiva dal sostegno statale può soffocare la vera innovazione, quella che nasce dall'iniziativa privata. La distruzione creativa che guida il progresso spesso ha bisogno di un mercato competitivo, non solo di incentivi statali.
Lo scrittore ungherese László Krásnahorkai riceve il premio Nobel per la letteratura.
Giovedì scorso, lo scrittore ungherese László Krásnahorkai, noto per le sue tematiche dispotiche e la prosa complessa, ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura. L'Accademia svedese ha premiato la sua scrittura definendola potente e visionaria, capace di affermare la forza dell'arte in tempi segnati da paure apocalittiche. La narrativa di Krasnahorkai è caratterizzata da frasi lunghissime e da un umorismo cupo e raffinato. La sua opera più recente, Erst 07769, si sviluppa interamente in un'unica frase e affronta i temi del fascismo e della distruzione imminente attraverso lo sguardo di un addetto alla pulizia dei graffiti in Germania. Krasnahorkai è cresciuto tenendo nascosta la propria origine ebraica e ha subito la censura per le sue posizioni anticomuniste. Il suo romanzo d'esordio del 1985, Satan Tango, divenne celebre in Ungheria per la rappresentazione spietata di una società in rovina. Il premio Nobel rappresenta un importante riconoscimento dei suoi contributi letterari unici e del suo impatto sulla letteratura contemporanea.
Un'unica frase lunga 400 pagine. Forse è per questo che ci hanno messo così tanto a dargli il premio Nobel per la letteratura.
Io invece penso che fosse davvero ora che la sua genialità fosse riconosciuta a livello mondiale.
Il suo stile è molto complesso, però. Non è certo una lettura per tutti.
Ma la letteratura non dovrebbe spingersi oltre i confini convenzionali? Laszlo Krasnahorkai non voleva essere un altro Kafka o Faulkner. Ha inventato un linguaggio tutto suo.
Fine a se stesso?
Oh, questo è un po' ingeneroso, Fabrizio. È proprio la complessità a renderlo straordinario. La sua capacità di intrecciare trame intricate con una profondità filosofica così intensa è davvero unica.
Va bene, va bene.
Stai forse mettendo in discussione la decisione dell'Accademia svedese?
Assolutamente no. Anzi, apprezzo molto il modo in cui le sue opere riescono a catturare l'essenza della condizione umana come pochi altri sanno fare. In fondo, il premio Nobel per la letteratura dovrebbe andare proprio a chi spinge i lettori a riflettere. Introduction to Relative Pronouns. I pronomi relativi. Assisi, le spoglie di San Francesco mostrate al mondo.
Hai sentito che dal 22 febbraio al 22 marzo del 2026 ad Assisi saranno esposte per la prima volta nella storia le spoglie di San Francesco? È un evento senza precedenti, organizzato per celebrare l'ottocentesimo anniversario della morte del santo. San Francesco, il poverello di Assisi, è ricordato come l'uomo che scelse di abbracciare la povertà assoluta per vivere nella pace, nell'amore per gli ultimi e nella fratellanza con la natura. Dopo la sua morte, nel 1226, il suo corpo fu nascosto sotto l'altare maggiore della basilica per proteggerlo da possibili trafugamenti. Rimase sepolto e invisibile per secoli, fino a quando, nel 1818, fu ritrovato dopo una lunga ricerca. Ora, per la prima volta, le sue spoglie saranno visibili a tutti. Io trovo che sia un gesto profondamente toccante.
Non so, Carmen. A me sembra che il culto dei santi appartenga a un'Italia che non esiste più. Oggi abbiamo bisogno di simboli universali, laici, nei quali riconoscersi come società moderna.
Però la politica non la pensa come te. Poche settimane fa, il Parlamento ha approvato la legge che rende il giorno di San Francesco festa nazionale.
Davvero? E sarà un giorno di vacanza? Quando?
Il 4 ottobre.
Beh, i giorni di festa piacciono a tutti, non si discute. Però non temi che l'esposizione delle spoglie del santo si trasformi in un grande spettacolo mediatico più che in un momento di fede?
Mi sembri un po' troppo cinico.
Dai, lo sappiamo come vanno queste cose. Pacchetti turistici, file interminabili, influencer, dirette streaming. È quasi inevitabile.
Il turismo non è necessariamente un male. Porta vita, lavoro, scambio e poi non toglie valore al messaggio spirituale che rimane intatto se vissuto con sincerità.
Eppure non trovi contraddittorio esporre il corpo di un uomo che predicava l'umiltà e la povertà proprio in un'epoca in cui tutto diventa vetrina?
Io non la vedo così. Penso che l'esposizione sia un gesto di condivisione. I frati di Assisi lo hanno spiegato bene. Non è solo un evento devozionale, ma un messaggio per la società intera. È un invito a lasciarci ispirare dal suo esempio di pace, amore e rispetto per il creato, valori con cui dovremmo misurarci ogni giorno.
Forse hai ragione. Al di là della fede, conoscere il messaggio di San Francesco non può che far bene, anche a chi non crede.
Esatto, non è questione di credo religioso, ma di umanità. Ricordarsi che a volte la semplicità di un solo uomo può illuminare un intero paese.
Allora andrai ad Assisi? Ma mi raccomando, resta lontana dai pacchetti turistici. Spiritualità Express.
Puoi dirlo forte. Solo silenzio, cammino e chissà, magari un po' di pace.
Non sapere che pesci pigliare. To not know which way to turn. Madonna di Campiglio mette un limite al turismo invernale. Hai sentito che la società che gestisce gli impianti di risalita di Madonna di Campiglio in Trentino ha deciso di introdurre un numero chiuso per l'accesso alle piste da sci? Madonna di Campiglio, nel cuore delle Dolomiti di Brenta, è una delle località sciistiche più famose d'Italia, con 60 impianti e oltre 150 chilometri di piste. È una meta amatissima, dove negli ultimi anni gli sciatori sono aumentati del 30%. Tuttavia, ultimamente l'affluenza di visitatori era diventata ingestibile, soprattutto in determinati periodi. Piste affollate, code interminabili, incidenti in aumento. Insomma, non sapevano più che pesci pigliare. E alla fine hanno deciso di fissare un limite: tra i 14 e i 15.000 sciatori al giorno.
Aspetta un attimo. Capisco che si adottino misure di questo tipo in luoghi come Venezia o le Cinque Terre, dove vivono i residenti, ma in montagna?
In realtà, il numero chiuso si applicherà solo nei periodi di punta, come Capodanno o Carnevale, quando la folla è tale che la gente non sa più che pesci pigliare tra code e confusione.
Ma se limiti gli ski pass, non rischi di rovinare la stagione? Finiranno per cadere dalla padella alla brace.
Perché dici così?
Beh, i ristoranti, gli alberghi, i maestri di sci, tutti ne risentiranno. Il turismo di montagna vive proprio di quei giorni di grande affluenza. È un rischio enorme e con il calo dei ricavi potrebbero trovarsi anche loro a non sapere che pesci pigliare.
Vero, ma meno gente sulle piste non significa necessariamente meno guadagni.
Ah no?
No, significa innanzitutto offrire una migliore esperienza sulle piste da sci e maggiore sicurezza.
Sarà, ma temo che anche con il numero chiuso diventerà tutto più caro. Solo chi prenota con mesi d'anticipo o chi può permetterselo avrà accesso alle piste.
Ma è già così. A Natale gli hotel costano cifre folli da anni. Almeno in futuro chi arriverà troverà piste curate. Niente code di un'ora e meno caos che ti spinge a non saper che pesci pigliare.
Allora, perché non ampliare gli impianti invece di limitare le persone?
Perché ampliare significa disboscare, consumare risorse enormi e alterare un ecosistema fragile. Non possiamo costruire nuove piste ogni volta che cresce la domanda.
Hai ragione. Vista così, la scelta ha più senso.
Il vero problema è che ci siamo abituati a pensare che tutto debba essere disponibile sempre, subito e per tutti. E quando qualcuno fissa un limite, non sappiamo che pesci pigliare.
Forse dovremmo imparare ad accettare che la natura ha i suoi limiti.
Già, e capire che rispettarli, anche con misure drastiche come il numero chiuso, non è una rinuncia, ma una forma di civiltà. Ma Carmen, tu sai che pesci pigliare? Io no.
Nemmeno io.
Ciao allora.
Ciao ciao.